allora siamo pronti con un nuovo appuntamento di Marte Sport Live. Allora cominciamo subito, state con noi, via!
Rieccoci in studio! Passaggio, tiro! Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci qua, buonasera, buonasera amici, bentrovati e benvenuti a Marte Sport Live, tiro al bersaglio da Francesco Marciano. Sono le 20:09 minuti in questo istante. Buonasera a tutti e buonasera a Vincenzo Russo in regia. 339-666-9990. Voglio subito salutare caro amico Pasquale Tina. Buonasera, ciao Pasquale.
Ciao Francesco, buonasera.
Ben trovato e buonasera. Allora Pasquale, ancora una volta siamo qui a dire la solita solfa, no? È il rimpianto, ancora una volta due punti buttati e soprattutto guardando i risultati ci mangiamo di nuovo le mani, perché l'Atalanta pareggia col Verona, l'Udinese fino a che è stata in partita, fino a che insomma è stata la partita, non è stata sospesa, aveva fermato la Roma sull'1-1, mancano ancora 26-27 minuti, adesso non ricordo precisamente quanti ne manchino ancora, però insomma erano sull'1-1 le due squadre. Ancora una volta c'è questo grande rimpianto di una stagione, tutti l'hanno definita balorda, ma secondo me balorda è un eufemismo.
Sì, Francesco, hai ragione, i risultati della giornata danno ancora maggiore rimpianto, insomma, perché poi hanno pareggiato tutte tranne la Lazio, quindi è davvero qualcosa, insomma, che lascia con l'amaro in bocca. Volevo anche dire però molto onestamente che il Napoli sta avendo un rendimento da una squadra ottava in classifica, una squadra ottava in classifica non ha continuità di rendimento, quindi purtroppo è così, non c'è altro da dover aggiungere. Adesso la squadra sta preparando questa sfida con l'Empoli, che secondo me è una sfida molto complicata, perché l'Empoli ha bisogno di punti per la salvezza.
Certo.
E vediamo come va a finire, di sicuro c'è bisogno di un Napoli diverso per provare insomma a fare il risultato. C'è bisogno di un Napoli diverso nello spirito, nell'atteggiamento, perché secondo me è una squadra, l'Empoli, che può metterti in difficoltà.
Sì, sì, beh, certo, ma ti può mettere in difficoltà chiunque. Del resto, il Napoli ha preso due gol dal Frosinone, che con tutto il rispetto è una squadra che lotta per non retrocedere. L'Empoli, del resto, è la stessa cosa. Io onestamente non so neanche cosa più come definire questa squadra, che neanche il sussulto d'orgoglio ha avuto nei confronti di una squadra, qui parlo di quella ciociara, che qualche mese fa le ha rifilato quattro pappine in Coppa Italia e neanche questo c'è stato. Poi possiamo dire tutto e il contrario di tutto, cioè la costruzione dal basso, una iattura, l'errore di Moret, la papera. Però poi il Napoli era riuscito a riportarsi in vantaggio con Osimhen, aveva fatto il 2-1, poi è arrivato il 2-2.
Quella è un'altra cosa che lascia perplessi, cioè, ma lascia veramente perplessi, perché tu trovi il 2-1, trovi il Frosinone pareggia con un errore di Meret che ci sta nella costruzione,
ci può stare,
insomma, che ha commesso questo errore, non sarà l'ultimo, non sarà né il primo né l'ultimo,
certo.
Dopo aver trovato il 2-1, però
non puoi prendere un gol del genere, cioè, ma il gol che prende
se non riesci a tenere 25 minuti con la squadra dell'ultima classifica, evidentemente ci sono dei grossi problemi, problemi di attenzione, problemi di atteggiamento, problemi di errori individuali, perché poi la questione del difensore, vabbè, ormai la stagione sta finendo, quindi va risolta nella prossima stagione, perché resta fondamentale. Io credo che questa squadra abbia avuto il difetto di presunzione di non capire che certe dinamiche di gioco con una difesa così alta, con il dominio, con un pressing che probabilmente è stato mal allenato all'inizio della stagione, perché il pressing si allena, il pressing non è qualcosa di estemporaneo, non abbia capito poi a un certo punto che doveva cambiare modo di giocare. Pensava di saper giocare solo in quel modo, e lo fa, lo dimostra, segna. però poi adesso prende gol a ogni minima,
segna, ma segna anche poco, perché poi alla fine, se guardiamo, noi pensiamo sempre ai gol
da quando si è arrivato con la Serie A, quindi i numeri offensivi sono buoni, sono ottimi, i numeri difensivi però sono disastrosi,
sono pessimi, gol,
prendi sempre due gol a partita, li presi a Monza, li presi col Frosinone, adesso vedremo a Empoli. L'ultimo partita senza subire gol è di Walter Mazzarri, Lazio-Napoli
0-0 a Roma con la Lazio, sì, senza fare un tiro in porta, ma senza subirlo, diciamo. Certo.
Quindi diciamo sempre le stesse cose.
Che succede adesso? Cioè, io credo che le riflessioni vadano fatte anche non solo dal punto di vista dell'allenatore, servirà un allenatore che dia la scossa, eccetera, ma anche dal punto di vista tecnico. Secondo me ci saranno pochi punti fermi per la prossima stagione. Io credo che sia necessario.
Guarda, secondo me bisogna evitare di commettere l'errore della scorsa stagione. Quindi serve un progetto,
serve un direttore che faccia mercato.
Il direttore è Manna, quindi il direttore c'è. Non credo che verrà ufficializzato,
sì, ma che sia
adesso.
Direttore operativo, ecco quello che volevo dire. Insomma,
credo che sia già operativo. Insomma, al di là insomma poi degli annunci, insieme a Manna, credo che lo stiano facendo De Laurentiis e la società con Manna, quello di scegliere l'allenatore. In base poi all'allenatore fare un progetto tecnico sui calciatori. Faccio un esempio: se arrivano Pioli o Italiano, sono due allenatori che mantengono l'impostazione della difesa 4, che possono magari giocare 4-2-3-1, e con l'organico attuale, al di là insomma di decisioni che tu prendi a prescindere insomma dal valore dei calciatori, ma perché magari vedi che certi calciatori non possano più far parte del progetto, devi cambiare, ma non devi rivoluzionare. Se tu prendi Conte o prendi Gasperini, che sono due allenatori diversi, che giocano 3-4-3, sono due allenatori che vogliono anche giocatori diversi dal punto di vista fisico, e devi cambiare molto. Quindi è fondamentale questa scelta.
È vero, vero. Alla fine questo è, ma poi la scelta è fondamentale. Ma secondo te, ecco, perché poi torna molto in voga il nome, proprio l'hai detto poco fa, quello di Gasperini, che già 10 anni fa era vicinissimo al Napoli, poi più di 10 anni fa, quando ci fu il Mazzarri bis, diciamo, nel senso che rinnovò, così, ma era fatta praticamente, ci ricordiamo tutti della storia dell'albergo sul lungomare dove c'era Gasperini, eccetera. È un nome spendibile secondo te per una piazza come Napoli? Gasperini è un allenatore credibile? Non è una domanda retorica, attenzione, è una domanda semplice, purissima. Cioè,
io mi rendo conto che è un allenatore che probabilmente sta poco simpatico ai tifosi.
No, vabbè, ma che c'entra? Pure Conte non sta simpatico.
Identificato, insomma, con un certo tipo di squadra.
Vabbè.
Per me è un allenatore spendibile, nel senso un allenatore da progetto. È un allenatore che con i giovani, seguendo poi le sue indicazioni, ripeto, perché poi è fondamentale seguire le indicazioni, le indicazioni che sono diverse.
Bravo, sì.
Le indicazioni sul tipo di giocatori da prendere, sul tipo di. Allora io credo che possa essere un nome spendibile. Assolutamente sì, è un allenatore da progetto, un allenatore da risultato. Adesso poi vediamo che accade all'Atalanta, perché. Io non so se vince un trofeo, chiede lui di andare via, o mi sembra difficile che l'Atalanta possa rinunciare all'artefice di questa grande, diciamo, trasformazione. C'è stata tanto da provinciale di lusso, è diventata una grande. Pare che vince 3-0 a Liverpool, adesso fa anche acquisti importanti, spende soldi. Cioè, Scamacca ha preferito Bergamo all'Inter, giusto per capirci.
Sì, perché poi a Bergamo giocava, all'Inter non avrebbe giocato.
Si fa capire la dimensione raggiunta.
Io credo che
il Napoli sarà spettatore interessato, soprattutto quello di Europa League, perché se Pioli esce con la Roma, cioè il Milan esce contro la Roma, secondo me la posizione di Pioli comincia a scricchiolare un pochino.
Quindi c'è anche Pioli che potrebbe stuzzicare,
perché Pioli è un nome che magari un altro lavoratore, un allenatore molto esperto, ha lavorato ovunque,
insomma, comunque uno che già ha lavorato in una grande piazza come
quindi
Milano.
Non credo che molto conterà anche dagli incastri, perché l'allenatore, la scelta degli allenatori sarà un gioco di incastri.
Sì, stamattina ti sentivo con Gianluca proprio. Il discorso è proprio questo, cioè difesa a 3 o difesa a 4, perché Gasperini e Conte sono due integralisti o quasi della difesa a 3, mentre Pioli, Italiano, gli altri sono più i teorici della difesa a 4 alla fine.
Sì, devi fare una scelta. Io sono convinto che il Napoli non abbia più preclusioni, perché le preclusioni del 4-3-3 quest'anno ti hanno condizionato, ti hanno condizionato tanto, insomma, questa ossessione di dover replicare il modulo di Spalletti secondo me ti ha condizionato, anche perché poi lo hai chiesto a due allenatori che erano completamente diversi da Spalletti, cioè il primo Garcia e l'altro Mazzarri, cioè due allenatori che hanno fatto la loro carriera giocando in maniera diversa, a prescindere poi dal numeretto del modulo, ma in maniera diversa proprio come principi di gioco. E quindi mi auguro, insomma, che non ci sia preclusione e si segua un progetto con l'allenatore. Io penso sia questo il nodo da sciogliere, e poi si faranno le valutazioni sui calciatori, perché se guardiamo soltanto il rendimento in campo sarebbero tanti a dover andare via, ma proprio tanti, però poi devi valutare magari i giocatori che possono avere un'annata storta e possano rilanciarsi, giocatori magari adatti ad un allenatore e meno adatti ad un altro allenatore, giocatori che hanno mercato e che non hanno mercato. Con un anno così difficile è impensabile, secondo me, che arrivino offerte importanti per certi calciatori, cioè Nathan, Kajuste, sull'Lindstrom devi prendere una decisione, è difficile che recuperi qualcosa, magari certo, devi dare in prestito per provare a rivalutarli, ma sono giocatori che hanno perso molto, cioè la rosa del Napoli ha perso un po' di valore perché il rendimento, cioè penso a un giocatore come Rachmani, penso a un giocatore come Di Lorenzo, penso allo stesso Anguissa, quanto valevano alla fine dello scorso campionato e quanto valgono adesso.
È vero, è vero. Va bene, Pasqua, grazie di cuore, ciao, Francesco, e ciao. Ti abbraccio, ciao. Buona serata, ciao ciao, grazie a Pasquale. Tina, sono le 20:20, andiamo in pubblicità, poi con noi Pietro Lomonaco, Andrea Mandorlini, Francesco Molaro, torniamo tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci rientrati. Ancora buonasera, ben trovati da Francesco Marciano. 339-666-9990. Saluto il direttore del Novara, Pietro Lomonaco. Come stai, direttore?
Ciao Francesco, tutto bene, grazie.
Ben trovato e complimenti alla vittoria con il Legnano, se non ricordo male. Legnago 2-0, una vittoria che vi dà ossigeno, no?
Certo, cioè, stiamo cercando di salvarci, di portare in porto questo obiettivo, vediamo.
Bocca al lupo. Senti Pietro, è inutile continuare a parlare degli orrori del Napoli, perché ha ancora perso un'altra occasione contro il Frosinone, l'Atalanta ha pareggiato, la Roma ha fermata Udine, anche se manca ancora una mezz'oretta, diciamo, quando verrà ripresa la partita. Adesso parliamo anche di futuro, perché non mi sembra il caso di pensare all'Europa, alle cose, perché voglio dire, il Napoli può perdere anche a Empoli, secondo me. Così come può vincerle tutte.
Quello che conta nel calcio sono le motivazioni. Evidentemente a questo punto del campionato, dopo questo tipo di campionato, questa è una squadra che mi sembra che motivazioni non ne abbia tantissime. Ecco perché magari questi risultati altalenanti e precari, no? A Monza fai 20 minuti spettacolari in cui fai intravedere il vecchio Napoli e poi ricadi di nuovo in un grigiore che ormai non preoccupa nemmeno più. I difetti del Napoli sono strutturali, li conoscete tutti, hai detto bene, certo. È inutile tornare indietro su quello che è stato, perché come si dice dalle nostre parti, piangere il morto sono lacrime perse. Il problema è cercare di prendere a spunto quest'annata per una ripartenza e anche una ricostruzione, no? Perché mi sembra che andando via tutto lo staff l'anno scorso, andando via dei giocatori importanti, certo, che presumo ne andranno via ancora altri, penso che sia in là a una ricostruzione totale del Napoli, che evidentemente chi è chiamato a ricostruire non deve mai dimenticare che il Napoli è una squadra di primo livello in campo europeo, quindi deve mettersi nelle condizioni di poter riconcorrere di nuovo in Italia e anche in Europa.
È vero. Senti Pietro, si stanno facendo adesso i nomi, perché abbiamo detto già, ci siamo sentiti un paio di settimane fa, a proposito del direttore, tante volte mi hai detto, e l'hai detto appunto anche due settimane fa, il direttore è giovane, ci vorrebbe un direttore generale alle spalle, questa è una cosa che a Napoli non succederà, oppure un allenatore che sul mercato può essere, ecco, uno decisionista, uno che comunque va a mettere bocca e becco. Allora si è fatto subito il nome di Conte, che resta sempre lì nei sogni, nei desideri un po' del presidente e anche dei tifosi del Napoli, che sognano un allenatore come Conte. Sullo sfondo però, anzi forse anche meno di sfondo, c'è anche il nome di Giampiero Gasperini, a proposito di ripartire, di ricostruire. Ecco, tu dici di no, c'è anche quello di Pioli, dove
sembra
arrivare al
Milan. Io sarei molto scettico sul nome di Gasperini, per il semplice motivo che penso faccia fatica a muoversi dall'Atalanta. L'Atalanta sta ottenendo delle cose importantissime negli anni, con un progetto che è partito anni fa e che l'ha fatta attestare, uno, nei quartieri alti del campionato italiano, due, a concorrere prima con grande dignità in Europa e ora con grande autorevolezza andare a vincere ad Anfield Road 3-0, penso che è una cosa che rimarrà nella storia.
Sì, sì, è vero.
La società, sono risultati importanti. Guardate che 3-0 contro una squadra di Klopp è la dimostrazione di una grande consistenza di squadra e grande consistenza di guida tecnica. Quindi io penso che difficilmente Gasperini si muova. Io ho detto, proprio per la situazione critica che c'è a Napoli a livello dirigenziale, con questo presidente che pensa di sapere tutto e dovrebbe solo meditare, penso sia entrato nel Guinness dei primati, no? Non è mai successo che una squadra che avvince lo scudetto abdichi così clamorosamente in appena pochi mesi, e questo è da Guinness dei primati. Ecco, questo dovrebbe meditare, quello di dotare la sua società di una struttura dirigenziale di livello, di spessore, e quindi una guida tecnica di spessore. Ma la guida tecnica, io penso che sia corretto e giusto che la scelga chi è adibito a fare la direzione sportiva di questa società, mentre invece vedo che no, l'andazzo.
Quindi tu dici dovrebbe essere Manna a scegliere l'allenatore, mentre qui si dice sempre che sarà De Laurentiis.
Ma c'è poco da perdere, ma non c'è mica solo Conte, non c'è.
No, no, ma per carità, no.
Ma ragazzi, ma io penso che.
Dimmi un nome che vedresti bene.
Come ha avuto il coraggio di puntare su Arteta? Il Bayer Leverkusen non è che avessero tutto questo grande curriculum. Però avevano una consistenza di tecnici e di calciatori prima, e quindi hanno messo in campo quello che è il loro sapere, hanno fatto grandi risultati. Xavi Alonso al Bayer Leverkusen, io taglierei.
Ma lo stesso Xavi al Barcellona, voglio dire, no? Anche se è un progetto differente.
Ma dico, ci sono. Io non penso che il Napoli non possa concorrere con chi che sia nel contendersi un allenatore bravo. Napoli ha Pilla, una piazza grande, considerata a livello europeo una piazza grande.
Allora, visto che parli sempre con molta serenità e semplicità, anche fuori dai denti, perché sono nostri ragionamenti, ecco, se tu fossi, cioè,
io
tu da tifoso,
a prendere Marcello Bielsa.
Maronna, guarda, te lo stavo dicendo, incredibile, il logo Bielsa, io sono pazzo di lui, ma solo che lui allena anche,
aspetta. Tanto
Madonna,
la capacità espressione lavorativa è uno dei migliori al mondo.
Un grande,
è uno che mangia pane e calcio dalla mattina alla sera. 3, non conosce nessuno. Pensate che non ha nemmeno un numero di telefono. Per parlare con lui lo devi fare attraverso il suo preparatore atletico, no? è uno che non accetta compromessi, tira dritto per la sua strada. Se c'è da far giocare Gaetano, no, non ci pensa nemmeno due volte. Faccio un esempio, un nome a caso, no?
Certo.
Non fare le seghe mentali di dire ah è giovane, ah viene da... anzi ha creato tanti giocatori, tanti.
Sì, sì, è un grande, infatti dire... sarei stato molto curioso di vederlo anni fa alla Lazio, ricorderai quando lo titolò.
È argentino, nel napoletano, nei napoletani richiama
sempre facile.
È un popolo che si sente molto vicino agli argentini. È uno che ha una considerazione mondiale come tecnico di grandissimo livello e di primo livello, ma che devo dire ancora?
Il problema è che secondo me il Napoli non lo prende uno come Bielsa, che peraltro è legato all'Uruguay, no? Sono d'accordo con te.
Allora, Bielsa va con i progetti. Non sta a fare discorsi. Se gli poni un progetto importante davanti, e io penso che conti poco, dov'è che fa? Non è allenatore da nazionale, anche se ha fatto benissimo in passato col Cile, quindi voglio dire, ma è un allenatore da club, un allenatore della costruzione.
No, io la penso come te. Poi lavora molto con i giovani, è uno che gli inculca una mentalità vincente straordinaria, poi lavora proprio sulla materia prima, è un allenatore che certo, io me lo ricordo al Leeds, me lo ricordo veramente
mi verrebbe proprio da ridere immaginare una scena di un presidente che
un po' di scintille.
Il presidente stesso, no? Che dice io sono andato nello spogliatoio e gli ho detto che cavolo stai facendo? Mi rende un po'.
Sì, io
da ridere,
ecco forse diciamo il rapporto con De Laurentiis potrebbe fare scintille, ecco, in questo caso.
Ma guarda, De Laurentiis però... deve fare il presidente, lui non ha né la competenza né la conoscenza per fare l'allenatore, per fare il direttore. Lui deve essere bravo a individuare le persone giuste per il suo Napoli, ma non deve pensare che lui è soltanto il presidente, il presidente.
Faccia quello che deve, cioè deleghi le responsabilità, abbiamo sempre chiesto.
Perfetto.
Va bene.
No, siamo a livello di quando eravamo bambini, il pallone è mio, dico io con chi deve giocare con me. E questo non va bene.
È una cosa che non si può fare
Napoli,
più.
Napoli è troppo più grande di qualsiasi presidente che possa succedersi nella città di Napoli.
Sei un grande. Un abbraccio, Pietro.
A voi.
Ciao direttore, ciao, grazie mille. Va bene, Pietro Lo Monaco è sempre uno che non dice mai le cose banali. Ecco, il logo Bielsa, ve lo ricordate? Qualche giorno fa, nel filo diretto di giovedì scorso, un amico lo chiese, proprio al sottoscritto, mi chiese: Francesco, ma tu chi prenderesti? E io, ve lo ricordate, lo dissi proprio candidamente, io prenderei il logo Bielsa. Ecco, uno come Lo Monaco, che di calcio capisce molto più di me, ha detto la stessa cosa. Ora, non vuol dire che è così. Però secondo me il logo Bielsa farebbe infiammare Napoli di napoletani. Va bene, ci fermiamo un attimino, torniamo tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
35 minuti, 339-666-9990. Vorrei sapere un po' da voi che tipo di idea avete a proposito del futuro del Napoli, futuro allenatore. Intanto voglio salutare, a proposito di allenatori, Andrea Mandorlini in diretta con noi. Buonasera, ciao mister.
Ciao, buonasera.
Ciao mister, ciao. E grazie di aver accolto il nostro invito. Guarda, chiacchieravo poco fa con Pietro Lo Monaco, oggi è direttore del Novara, e si parlava di allenatori, no? Del futuro allenatore del Napoli. Il nome caldo è quello di Conte, c'è un altro nome che è quello di Gasperini. Lui diceva: guarda, io sinceramente, Francesco, su Gasperini sono molto scettico, faticherebbe a lasciare l'Atalanta, lì c'è un progetto di grande livello, ormai iniziato da qualche anno, che ha fatto attestare l'Atalanta a grandi livelli in Italia e ora anche in Europa. Però ti faccio un nome, lui mi ha detto: io fossi nel Napoli andrei a prendere uno, se gli sottopongo un bel progetto, uno come il logo Bielsa, che allena l'Uruguay, come sai. Io però vorrei la tua a proposito del nuovo allenatore.
Ma mi trovo d'accordo, credo, su Giampiero Gasperini. Adesso ho letto anch'io queste notizie. Credo che, come ha detto il direttore, che ha molta più esperienza, credo che faccia fatica a lasciare un progetto già avviato da anni, anche se dopo tanti anni magari uno ha l'esigenza magari di provare altre esperienze, e poi sicuramente Napoli è un'esperienza grande, quindi credo, sono d'accordo. E vedrei anche molto molto Conte, credo che Conte sia un allenatore, insomma, credo che non abbia mai sbagliato dove è andato, non sono per il loco Bielsa assolutamente. Non lo vedo, non sarei su gente qua da noi, i nostri allenatori italiani che sono bravi, insomma, si sentiva di Vincenzo Italiano, non lo so, però sì, io starei sui nostri allenatori e non andrei a cercare all'estero assolutamente.
Allenatore dall'estero. Però il Napoli, questo ha bisogno di ecco, tu giustamente hai detto una cosa giustissima anche tu, ecco, Gasperini farebbe fatica a lasciare un progetto già avviato da anni, mentre a Napoli il progetto è sempre, come dire, come ama dire De Laurentiis, work in progress, non c'è mai un progetto costante e continuo, no?
Ma non lo so, io insomma il Napoli ha vinto,
cioè avrebbe bisogno di un rinnovamento nuovamente.
Io credo che insomma sono sbagliato, io credo che il presidente è uno molto in gamba, credo che quest'anno il Napoli partirà con un progetto assolutamente, perché ripeto, hai vinto, pensavi di riconfermarti, le cose sono andate così, credo che sia il momento appunto di ripartenza, una ripartenza importante. Adesso non so poi quelli che siano gli investimenti e quant'altro, però è chiaro che se prendi un allenatore come Conte vuoi essere subito protagonista fin dall'inizio, viceversa magari un programma, un progetto un po' più a lunga scadenza, quindi ci vuole un po', non è mai facile perché ripeto, hai vinto lo scorso anno, quest'anno così, credo che ormai è una piazza che tra virgolette esigenza vuole, deve essere competitiva assolutamente.
Ecco, sì, ecco Andrea, tu sei stato anche un grande giocatore, quando si vince uno scudetto, io ricordo, tu hai vinto lo scudetto dei record con Trapattoni, se non ricordo male, l'89, l'anno dopo poi l'ha vinto il Napoli di nuovo, però dico quando si vince uno scudetto l'anno dopo è sempre difficile ripetersi, ecco, noi non l'avremmo mai immaginato che il Napoli, l'avremmo tutti sperato che il Napoli si ripetesse, ovviamente, ma sapevamo che non si sarebbe ripetuto, ma almeno quantomeno che potesse tornare in Champions. Invece il Napoli ha proprio avuto un crollo verticale. Che cosa è successo secondo te, da ex giocatore, da allenatore, che cosa è scattato, anzi cosa non è scattato nella mente dei calciatori secondo te?
Sicuramente cambiando un po' la guida tecnica, anche come è cambiata, credo che insomma qualcosa abbia influenzato più di qualcosa. Poi è chiaro che come giustamente detto te, riconfermarsi non è mai facile, poi credo insomma una piazza come Napoli credo che abbia festeggiato giustamente per tanto tempo, non so, difficile, anch'io non me la sarei mai aspettato, insomma il Napoli che ancora alla fine del campionato lotta per entrare in una Conference League, non me lo sarei mai aspettato. Poi il calcio è questo, che ci sono tanti cambi di allenatore, 2 cambi di allenatore, 3 cambi, quindi un po' di questa situazione sicuramente ti mettono un po' a disagio, poi i giocatori quant'altro, credo che sia difficile da fuori valutare, anche noi insomma quando abbiamo, è stata l'Inter del record, poi l'anno scorso sembravamo più forti, sembravamo più convinti, più consapevoli dei nostri mezzi, eppure ha vinto il Napoli, quindi vedi che tante volte poi le cose cambiano, però così drasticamente sicuramente non se lo aspettava nessuno.
Mister, guardando invece la classifica, l'Inter ormai si avvia allo scudetto della seconda stella, il Milan consolida il suo secondo posto, la lotta per la Champions League è una lotta apertissima, c'è la Juve che è dentro ovviamente, e poi il Bologna con la Roma, la stessa Atalanta, peccato che il Napoli ha perso un'altra occasione, perché ecco l'Atalanta ha pareggiato col Verona, il Napoli ha pareggiato in casa col Frosinone, e la Roma è vero che deve ancora recuperare con la partita con l'Udinese che sarà sospesa, l'Atalanta ha una partita in meno, Però ecco, il Napoli ha perso un'altra grande opportunità, per esempio.
Ah, il Napoli era ripresa, anch'io insomma in tante volte non mi hanno chiesto, lo vedevo ripresa, una squadra che aveva ritrovato il tiro del gioco, dell'entusiasmo, aveva ritrovato giocatori, poi anch'io sono rimasto per questo pareggio, però insomma il campionato italiano è difficile, però credo che sia ancora tutto aperto per raggiungere le coppe. Adesso insomma fra due giornate ci sarà anche lo scontro diretto con la Roma.
Sì, con la Roma, poi anche col Bologna.
Sì, la Roma e Bologna, quindi sconti diretti. Adesso Bologna ha tanti punti di vantaggio, quasi 10 punti, credo che sia insomma difficile, però insomma la Roma lì ha 6 punti con lo scontro diretto da giocare, insomma io credo che sia ancora in gioco, insomma 6 partite non sono poche, quindi però credo che nessuno se lo aspettasse come l'inizio, adesso l'avevo visto in forte crescita e poi è venuto questo così, battuta d'arresto nell'ultima gara. E poi, insomma, sì. Udine, insomma ci sono partite difficili, però il Napoli
è vero, sempre vero, sì,
deve ritrovare comunque la qualità, il gioco, quando l'ha trovato vince con convinzione, quindi molto dipende anche dai giocatori, credo che
certo,
sicuramente
certo.
Fare di più e cercare di ottenere assolutamente questo risultato che è alla portata della squadra.
Sì, assolutamente, certo. Il Napoli ha subito una marea di gol. Quando è arrivato Calzona, qualche cosa si è smosso anche in fase offensiva. Purtroppo, però, è la fase difensiva che spesso e volentieri si guarda sempre poco, perché si guardano sempre i numeri di quanti gol fa una squadra. In realtà, non voglio dire prima non prenderle, però gli scudetti si vincono così.
No, ma io credo che comunque nei giochi di squadra non lo dico io, perché non ci penso neanche, però è sempre stato un po' l'obiettivo, cioè una squadra che subisce poco nei giochi di squadra, che sia calcio, basket, alla fine arriva, perché è fondamentale essere solidi, non prendere tanti gol, e poi insomma davanti il Napoli ha sempre costruito molto, però credo che la differenza nei giochi di squadra sia quella di subire meno possibile, quindi poi vai a vedere le classifiche dello stesso Napoli dello scorso anno e chi vince, mi auguro che vinca l'Inter quest'anno, insomma ormai siamo addirittura sono le squadre che subiscono meno, prendono pochi gol, assolutamente.
È vero, è vero. Va bene mister, grazie come sempre, un abbraccio, buona serata, ciao Andrea.
Buonasera.
Ciao mister, grazie mille.
Grazie
a te. Andrea Mandorlini al telefono in diretta a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Se voi avete voglia di scriverci al 339-666-9990 potete farlo, anche vedete, mentre poco fa lo Monaco diceva no, Gasperini difficilmente e Mandorlini concordava, sul logo Bielsa Mandorlini dice no, è meglio puntare su un italiano. Voi invece su quale allenatore puntereste? Scriveteci al 339-666-9990, scriveteci in tanti. Devo dire che mi piace quando poi lo Monaco dice bisogna che il presidente individui le persone giuste per il suo Napoli, che poi è il Napoli del presidente De Laurentiis, no, fino a prova contraria, poi tra 100 anni quando lo cederà sarà di qualcun altro, e il Napoli sarà sempre dei tifosi, questo mi sembra evidente, perché il Napoli è troppo più grande di qualsiasi altro presidente che possa acquistarne la proprietà sulla carta. Ha detto una cosa molto vera, no? Perché il Napoli è dei napoletani. Ed è vero che è del presidente De Laurentiis, però deve capire che non è che lui è il padrone del vapore, non deve avere il pallone sotto il braccio, porto il pallone e decido io. No, tu scegli l'allenatore, scegli il direttore e il direttore con te poi scegli l'allenatore, la squadra da fare, delega, l'importante è che lui deleghi le funzioni a chi è competente per farlo. Allora, ci sono tanti messaggi, ne leggo un paio prima della pubblicità. Allora, Bruno da Cagliari. Dunque, perché non dite che l'80% dei risultati negativi sono stati determinati dai due centrali difensivi che in due ci hanno tolto almeno 12 punti? Avete visto Rachmani sul secondo gol di Khedira correre verso la curva, trascurare palloni avversari? Io bisogna dire che sono scarsi. Meret è senza carattere, non guida la difesa, cioè trasmette insicurezza, ma si può dire tutto, caro Bruno, nessuno disconosce il contrario. Tant'è vero che io dicevo poco fa, il Napoli nonostante l'errore di Meret quando ha subito il gol dell'1-1 aveva fatto il gol del 2-1 e poi è arrivato il 2-2 e Rachmani era distante 3 metri da Khedira, che ha colpito di testa da solo. Va bene, Pietro Lomonico, Lallo Monaco, chi si crede di giudicare in quel modo una persona, è sempre la stessa cantilena. Basta col presidente, cambiate musica se siete capaci. Complimenti a te, caro amico. Il prossimo allenatore, scrive Gio, sarà purtroppo Pioli. Portate avanti col lavoro, domandatevi perché a Milano vogliono mandarlo via. Io non lo so, onestamente. Poi prenderei Vanoli, Maresca e Possanzini. Lo stesso Gio che dice non c'è bisogno di prendere il loco Bielsa. Il loco Bielsa sarebbe perfetto, scrive invece Giovannino. Va bene, ognuno ha le sue idee, cari amici. Va bene, ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi rientriamo tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Dunque, 20 e 48 minuti, ben trovati ancora da Francesco Marciano. Voglio salutare il direttore di Teleclub Italia, Francesco Molaro. Ciao Francesco, buonasera.
Carissimo, un saluto a te.
Ciao carissimo.
Un saluto agli ascoltatori.
Ben trovato. Allora Franci, abbiamo perso un'altra occasione buona stasera, cantava Vasco qualche anno fa, e effettivamente ancora una volta il Napoli ha perso l'occasione di rosicchiare punti sulle avversarie, no? L'Atalanta ha pareggiato col Verona, la Roma aveva, il Bologna aveva fatto 0-0, ma insomma era molto distante. La Roma, finché è stata giocata la partita di Udine, era ferma sull'1-1.
Sull'1-1, sì.
Quindi voglio dire,
guardali tutti i pareggi.
Ma quanti pareggi ha fatto il Napoli nelle ultime partite, tranne Monza?
Troppi.
Cioè, voglio dire, troppi pareggi, la sconfitte indecorose, ma poi pareggi che veramente gridano vendetta. Perché insomma, se pensiamo ai punti persi con il Toro ultimamente, il Cagliari al 94esimo, il Genoa, certo hai perso 3-0 in casa con l'Atalanta, ok, ma se pensiamo solo a queste, saremmo lì.
Purtroppo sì, Franci, hai detto tutto tu, troppi pareggi, troppi risultati altalenanti, non si riesce a fare una striscia di vittorie consecutiva, e questo non ti aiuta, perché quando poi non fai il cosiddetto filotto non riesci mai a rosicchiare tanto dalle avversarie. Lo è capitato anche in questa giornata. Insomma, tutto quello che stiamo vivendo è proprio questo il problema. Praticamente abbiamo fatto troppi pareggi in un periodo di campionato che dovrebbe essere gestito completamente in maniera diversa. Il Napoli purtroppo ha sprecato ancora, anche se tu se ci fai caso anche le altre in questa giornata, come dicevo, questi tutti pareggi hanno un po' aiutato, no? Se tu, è tutto fermo, è come se questa giornata di campionato non esistesse nella classifica, sì. Perché praticamente sperando che la Roma pareggi ancora Udine, che è quella partita lì, perché è l'unica partita che ancora poi si deve giocare, e quindi quella partita lì potrebbe creare un po' di problemi. Detto questo, io mi auguro con tutto il cuore che poi il Napoli possa fare dignitosamente queste prossime partite.
Sì, anche io. E poi sì, si deve ricominciare. Con chi ricominceresti tu, Franci?
Ma allora, io ti dico la verità, io punterei su un nome forte. È chiaro che i nomi forti sono Conte, sono forse anche Gasperini, potrebbe essere Pioli, che non è sicuramente da scartare. È chiaro che il mio sogno è Klopp, ma non verrà. Però se dai 10 milioni o Giuliacco, insomma, convinci Klopp a lo potrebbe fare, e quindi praticamente gli dai qualche lioncino come lo vorresti dare a Conte, e niente, insomma, provi a convincerlo. Però no, vabbè, insomma, credo che Napoli punterà alla fine.
Abbiamo perso Francesco Molaro, abbiamo un piccolo problema con lui, tra un attimo lo recuperiamo, tra un attimo andremo anche al telefono anche da Nando Orsi, con il quale chiaramente parleremo di presente e di futuro. Non so se abbiamo recuperato anche Francesco Molaro, ci sei Francesco? Ancora no. Allora, tra poco sarà con noi, ne approfitto prima di tornare al telefono da Molaro per leggere ancora un messaggio di Roberto da Casoria. Buonasera, Spalletti non era proprio un simpaticone, ma ha vinto uno scudetto come Bianchi. Vuoi vedere che Gasperini col suo carattere spigoloso sarebbe adatto all'ambiente Napoli? Non lo so, sinceramente. Potrebbe essere così, ma staremo a vedere. Non so se abbiamo anche recuperato il collegamento con Francesco Molaro. Ci sei, Francesco? No? Non abbiamo neanche Nando Orsi, Vincenzo? Dammi notizie, caro. Abbiamo Nando Orsi, carissimo Nando, buonasera, ben trovato.
Buonasera, buonasera a voi.
Ciao, ciao mister, buonasera. Allora, stavo chiacchierando poco fa con un po' di amici e si parlava di rifondazione, no, del Napoli. L'ultimo collega, Francesco Molaro, col quale stavo dicendo, ecco, lui diceva nome forte servirebbe. Poco fa Pietro Lo Monaco faceva il nome della suggestione Bielsa, ovviamente si parlava tanto, se dipendesse da me io andrei a prendere il logo Bielsa, e Napoli andrà invece su allenatori italiani. È giusto, secondo te, puntare su un nome forte, visto l'andazzo di quest'anno, oppure no, secondo te?
Ma sai, bisogna vedere anche l'obiettivo che il Napoli, a quale obiettivo il Napoli era in questo campionato. Se non aveva le cose, io penso che cioè, la rifondazione deve essere assolutamente, se poi arriverà in Europa League, poi a vedere, non lo so, perché il Napoli di quest'anno mi ha dato così tante delusioni che poi dopo le scelte di quest'altro anno saranno guardate con grande diffidenza, no? Sia che venga uno forte, sia che venga uno un po' così. Però questa è una squadra che, cioè, secondo me rifondare è una parola molto forte. Diciamo che è una squadra che si deve un po' rimettere a posto anche mentalmente, perché secondo me è una squadra che i giocatori dell'anno scorso erano praticamente gli stessi di quest'anno.
Sì.
Quindi c'è stata non so che cosa, una presunzione, un modo di una gestione sbagliata della società, dei giocatori, tre allenatori, insomma è difficile a capire poi dopo il prossimo anno da dove si vuole partire, perché se tu, io penso da una parte Conte, dall'altra parte italiano, sì, sono due opposti, Polo Nord e Polo Sud.
Cioè, sì, è vero.
Quali sono poi dopo gli obiettivi? Quindi da qui fino alla fine dell'anno sicuramente tutte le settimane, tutti i giorni diremo arriva questo, poi arriva quello, poi non lo so cosa è in testa della Ventis. Sicuramente il Napoli deve darsi una struttura d'arte per cominciare a livello societario, cioè deve avere dei ruoli con dei poteri. E poi dopo l'allenatore nuovo, in accordo con il direttore sportivo, il direttore generale, dovranno cominciare a parlare di calcio, anche per capire quello che serve a Napoli per poter
dovrà capirlo, certo.
Esatto.
Ho capito. Il nuovo con noi c'è, come dicevo, Francesco Molaro, ci sei, Franci?
Ecco,
io non riuscivo più a sentirti. Abbiamo con noi anche Nando Orsi, non so se hai avuto modo di ascoltare.
Ti chiedo
se hai una domanda per lui, allora.
No, ma è chiaro quello che diceva Nando Orsi, è chiarissimo, o è Polo Sud e Polo Nord, Conte o Italiano sono due allenatori completamente diversi, però io chiedo a Nando Orsi se c'è bisogno della rivoluzione, perché insomma a Napoli in queste ore si sta guardando la squadra che in questo momento non risponde più, no? Come ha risposto l'anno dello scudetto, e forse è il momento di cambiare per alcuni giocatori, meglio cambiare aria.
Ma guarda, io ho detto prima, no, rivoluzione è una parola un po' grossa, rivoluzione vuol dire cambiare, quanti giocatori può cambiare degli 11, 12, 13, 14 che solitamente fanno i titolari nel Napoli, cioè non puoi stravolgere una squadra, no? Perché poi dopo ci sono altre cose, ci sono dei giocatori che devi andare a prendere, dei giocatori che devono andare via, si accettano delle destinazioni.
Quindi tu non saresti per questo, cioè saresti più per una...
No, io non sarei per questo, tanto per cominciare in quali ruoli il Napoli deve rinforzarsi, secondo me
certamente centrale difesa almeno due ne servono.
Bravo,
servono due difensori, possono servire due centrocampisti e poi un attaccante forte. Poi dopo gli altri possono essere di contorno, però quando cambi cinque giocatori, diciamo che all'interno di una formazione titolare cambi il 50%.
È già una mini rivoluzione, appunto.
Esatto.
Sì, siamo tutti d'accordo su questo, comunque, perché due difensori, due centrocampisti e un attaccante, siamo a 5. Poi qualche qualche giocatore di contorno che rende la rosa magari più completa, siamo lì.
Poi non abbiamo parlato del portiere. Il portiere che fa, rimane o non rimane? Perché non
ma tu lo cambieresti?
Ma guarda, io dico che secondo me Meret è uno dei migliori portieri d'Italia. Dove
siamo d'accordo.
Non è stato profeta in patria, nel senso che è un portiere che non è mai piaciuto. E quindi io, se fossi Meret, cambierei aria, perché
non l'ha avuto una
non
ha avuto fortuna
sempre con le diffidenze, con i dubbi. Secondo me deve andare a trovare un ambiente dove può essere ben voluto, e dove quando fai 10 parate e poi fai un errore sottolineo
lo so, hai ragione. Va bene, mister, un abbraccio.
Ciao ragazzi, buona
ciao sera. Nando, ciao, grazie mille. Francesco, Nando giustamente dice: due centrocampisti, due centrali difensivi, un attaccante, se ci mettiamo pure il sesto che è il portiere, sono sei titolari.
È la
undici. Quella è la rivoluzione.
Secondo me bisogna farla, Francesco, perché purtroppo noi la viviamo con tutti i giorni, no?
Tu con amarezza.
Con la TV. Lo vediamo tutti i giorni quello che succede. Qui c'è un ambiente che, tra virgolette, come ha detto anche Nando Ussi sul portiere, su Meretta, casomai fa 10 parate, però viene sottolineata una sola papera, chiamiamola così. Però poi alle volte, lo sai, quando il portiere fa uno sbaglio diventa difficile recuperare. E sì. Io credo che il Napoli ha bisogno di una mini rivoluzione. Ci sono dei giocatori che devono andare via per forza, altri bisogna fargli un discorso, nel senso: sono pronti a difendere questa maglia ancora l'anno prossimo?
Bravo.
Loro risponderanno in maniera positiva, siamo tutti più contenti.
Ti abbraccio, amico mio, un bacio forte, buona giornata, buona serata, grazie, buon lavoro, ciao. Grazie a Francesco Molaro, sono le 20:59, ringrazio tutti quanti voi, e grazie a Vincenzo Russo in regia. Voglio ringraziare Francesco Molaro, Nando Orsi, Andrea Mandorlini, Pietro Lomonaco e Pasquale Tina per essere stati con noi. Grazie da Francesco Marciano, ci sentiamo domani, buona serata, Forza Napoli, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.